Bene, possiamo iniziare questo pomeriggio che è la logica conseguenza della mattinata di questa splendida mostra che abbiamo avuto il privilegio di visitare insieme anche alle artenaute bravissime che ci hanno accompagnato e ringrazio il Museo di Rivoli, il Museo del Castello, con le persone che così a me molto care ormai, nella persona anzitutto di Anna Pironti che poi mi seguirà nell'incontro, la responsabile del Dipartimento di Educazione del Castello, la Paola Zanini e la Barbara Rocce, ecco che è un po' lo zoccolo duro del castello. Le ringrazio anche perché se questa giornata è a titolo gratuito lo dobbiamo a loro perché l'hanno fatto proprio per amicizia, perché mi hanno detto i tuoi ospiti sono nostri ospiti, quindi io penso che meritino anche un applauso. Quindi veramente grazie di cuore. E ci tenevo, quando ho saputo che sarebbe iniziata questa mostra, se ne parlava ormai mesi fa, abbiamo detto ma perché non spendiamo anche due parole a margine della mostra su questo mondo dei colori. E io vorrei farlo innanzitutto in una maniera abbastanza leggera, noi abbiamo avuto già un incontro importante in autunno, mi pare, in novembre, qui al Castello, con una riflessione da parte mia abbastanza impegnativa anche dal punto di vista spirituale e teologico. Oggi vorrei andare un pochino più sul soft, sul leggero, e vorrei che fosse così una conferenza sulla curiosità. Anni fa alla Mater Unitatis al centro ho già presentato qualcosa del genere e vorrei riprendere quella conferenza, magari così l'ho rimodellata un po', ma un excursus sul mondo dei colori, la storia, le curiosità, però penso che possa servire perché molte cose non le conosciamo o le abbiamo sentite, le abbiamo dimenticate, e è stato molto bello anche stamattina. Ogni colore ha una storia, un mondo alle spalle, quindi così vi intrattengo per un po' di tempo su questa tematica, ecco, poi fatene l'uso che volete, ovviamente. E partirei proprio da una definizione di Eraclito, quindi andiamo ad attingere nell'antichità, il quale ebbe a dire che gli occhi sono testimoni più attendibili delle orecchie. Anche grazie alla mostra di stamattina penso che questa frase colga nel segno. Partiamo da un'affermazione, forse anche abbastanza banale, che il mondo è colorato. Fosse anche un mondo in bianco e nero, e il mondo in bianco e nero è un mondo colorato perché è bianco e nero, ha due colori. Ma c'è un piccolo problema, che se ci pensiamo bene, il colore di per sé non esiste. Il colore non esiste perché è tutta una questione di percezione. E quindi se non esiste il colore, come possiamo definirlo il colore? Possiamo definire il fenomeno del colore, ovvero le condizioni dell'atto percettivo che ci fanno capire che il colore esiste, ma non il colore in sé. Siamo entrati tutti, penso, nella stanza gialla questa mattina, avevamo un mondo in bianco e nero. e dove era finito il colore. Proviamo a definirlo. Ho recuperato una definizione dello Zingarelli del 2011, lo definisce così: il colore è sensazione che la luce, variamente riflessa dalla superficie dei corpi, produce sull'occhio, dipendente dalla lunghezza d'onda delle radiazioni elettromagnetiche emesse dal corpo colorato e ricevute dall'occhio. Si vedete, si parla di sensazione prodotta dalla luce. Dunque, perché il colore possa esserci, sono necessarie tre condizioni. Una fonte di energia luminosa, la luce è fondamentale perché ci sia colore. Al buio il colore non si vede. Sarebbe interessante porsi la domanda: che colore hanno le cose al buio? Tradotto potremmo anche dire: hanno un colore le cose al buio? Secondo, se è necessario, un oggetto colpito dall'energia luminosa, fosse anche l'aria, il cielo blu. Terzo, un organo ricettore, cioè l'uomo o l'animale, munito di quell'apparato complesso costituito dal binomio occhio-cervello. Non basta solo l'occhio, non basta solo il cervello. Vedete, tutte condizioni perché il colore possa esserci. Il colore è sempre condizionato, ci vuole una condizione. Quindi possiamo dire che il colore è un prodotto culturale, non esiste se non viene percepito. Il colore oggi ha una valenza positiva, perché pensate, è bello vivere in un mondo colorato, ma non è sempre stato così. Nella storia ci sono stati periodi in cui il colore ha assunto una valenza molto negativa. Era sinonimo di inganno. C'è stato un periodo della storia, l'alto medioevo soprattutto, in cui il colore era sinonimo di inganno, di involucro, di trucco. E provate a pensare alla parola trucco, proprio il trucco con cui ci si imbelletta il volto, da dove deriva? Il verbo truccarsi anche, e far uso di colori per ingannare un difetto fisico più delle volte. Vedete l'inganno, si usa il colore per ingannare qualcosa del proprio volto, o volerlo cambiare, volerlo trasformare, voler apporvi una modifica in qualche modo. Ecco, truccarsi è segno di voler, si fa un trucco proprio. Ci si inganna l'altro e ci si inganna. Oggi la parola colore la si usa e se ne abusa. Il colore fa vendere, si fa business col colore. Difficilmente una mostra, non so, ad esempio su Matisse, ha come titolo l'opera di Matisse. Si organizza in base ai colori di Matisse. Usare questa parola, i colori di Matisse, ha un altro effetto. Il titolo della mostra che ho visto stamattina, l'emozione dei colori. Oppure pensate dove si vendono i colori. Non si chiamano pitturifici, si chiamano colorifici. È il colore che fa vendere. È interessante anche questo aspetto. È curioso, si vende ciò che non esiste di per sé, eh? È curioso anche questo. Si vende fumo, no? Pensate anche al colore di un'auto. Leggevo che fondamentale per la scelta di un'auto, più delle volte, è anche il colore. il colore, non si andrebbe mai in giro con un tipo di colore, se ne preferisce piuttosto un altro. Sempre nel mondo automobilistico è interessante che dall'inizio della produzione di auto sino praticamente alla Seconda Guerra Mondiale uscivano dagli stabilimenti soltanto auto nere o grigie, ma non perché c'erano problemi chimici o industriali, no, perché dovevano essere simbolo in qualche modo di austerità, di serietà, ed era molto serio il nero e molto serio il grigio. Era impensabile che uscissero dagli stabilimenti auto rosse, gialle, verdi, blu. Henry Ford, il fondatore della Ford, lui era un protestante di corrente puritana, voleva che dai suoi stabilimenti uscissero soltanto automobili nere. Interessante anche questo. Poi negli anni 50 e 60 c'è stato il boom economico e di conseguenza anche il boom dei colori, poi è diventata una moda. Ora, per parlare dei colori, le strade sono tantissime e ho fatto una scelta e vorrei fermarmi sui colori principali. Proprio li passiamo in rassegna e facciamo delle considerazioni sui colori principali. Ma già dire colori principali, cosa vuol dire? Vuol dire tutto, vuol dire niente. Principali per chi? Chiedete a un bambino: quali sono per te i colori principali? Siete certi che vi risponderanno tre colori: il rosso, il blu e il giallo. Quindi potremmo fare una conferenza sul rosso, blu e il giallo, ascoltassimo i bambini. Aristotele invece ne contempla 8 e sono il bianco, il nero, il grigio, il giallo, il verde, il rosso, l'azzurro e il viola. Newton 7, l'iride. Michel Pastoureau, che è forse il più grande esperto di colori, è un grande studioso di colori, non so se lo conoscete, ha scritto dei libri bellissimi sul colore, in particolare, lui ha fatto delle storie del colore, poi ha fatto un bellissimo tomo sulla storia del nero, affascinante, Michel Pastoureau, è da leggere, anche sul blu. E lui dice che sono 6 e basta i colori, secondo lui, sono il rosso, il giallo, il blu, il bianco, il verde e il nero. Allora vorrei fermarmi, io do retta a Michel Pastoureau e seguiamo questi colori. Iniziamo proprio dal rosso, su cui ci siamo fermati, almeno il nostro gruppo stamattina si è fermato molto sul rosso, perché dietro il rosso c'è un mondo, quello più complesso ovviamente. Joseph Albers, in un testo, un pittore tedesco, moderno, scrive: se qualcuno dice rosso e ci sono 50 persone che ascoltano, bisogna aspettarsi che ci siano 50 rossi nelle loro teste. E di sicuro ciascun rosso è diverso da tutti gli altri. Interessante come affermazione. 50 sfumatori di rosso, potremmo dire, per essere... Perché il rosso è così complesso? Perché non è un colore il rosso, è il colore. È il colore, tout court. Nell'antichità si giocava esclusivamente su 3 ambiti simbolici, il bianco, che simboleggiava l'incolore, il non colore, il bianco, il nero, con tutto il suo aspetto negativo, e negativo ciò che è nero, quindi altro ambito simbolico, lo sporco, la negatività, il peccato, e poi il rosso è il colore. Ancora oggi in alcune lingue il termine rosso indica sia colore che rosso. Coloratur in latino vuol dire sia colorato che rosso. Lo stesso in spagnolo, colorado. In russo, rosso e bello, l'aggettivo, coincidono. Krasny vuol dire rosso e bello. La piazza rossa di Mosca, perché si chiama piazza rossa? Perché la piazza bella di Mosca, non perché no, è legata al comunismo, è la piazza più bella di Mosca. Krasna Pushad. La simbologia è associata a quella del sangue e del fuoco, due elementi di una portata simbolica straordinaria e fortemente contraddittoria. Il sangue come il fuoco è la vita, ma anche morte, distruzione. Una notte di sangue, è andato tutto a fuoco, eppure il sangue è anche appunto la vita, senza sangue non c'è vita. Nella tradizione cristiana, ecco, apro una parentesi, nel bene e nel male il cristianesimo ha avuto un'influenza immane sull'antropologia dei colori. Ha avuto, in 2000 anni ha avuto tantissimo influsso sui colori la tradizione cristiana. Nel cristianesimo il sangue ha una valenza certamente positiva. Pensate il sangue di Cristo, che troveremo in tantissima iconografia cristiana. Pensate alla croce. Ma anche versare il sangue per qualcuno è un atto positivo, buono. Però è anche il segno del peccato, dell'impurità, legato al ciclo mestruale, di violenza, di peccato, del tabù sessuale. Quindi vedete, il rosso è un colore molto ambivalente, anche in ambito cristiano. E poi riguardo il fuoco, è positivo perché quello della sempre in ambito cristiano, il rosso è il simbolo dello Spirito Santo, del fuoco appunto dello Spirito, quindi legato alla Pentecoste, alla vita, alla forza. Il fuoco brilla, il fuoco illumina, ma c'è anche il fuoco rosso satanico che riempie in tantissime immagini sull'inferno, le fiamme dell'inferno sono rosse. Interessante questo aspetto simbolico. Il colore che definisce una gamma straordinaria di realtà che vanno ancora dal martirio, la lussuria, la prostituzione, i quartieri a luce rossa, avete presente, no? Dov'è che sono nati? Perché vengono chiamati i quartieri a luce rossa, i quartieri dove vige molta prostituzione? È nato in USA, negli States, quando si apponevano fuori dalla stanza in cui vi erano i clienti una luce rossa, appunto per indicare il commercio, non in Cina, ma negli States. Ma perché il rosso è legato alla prostituzione? Perché il colore rosso è stato legato alla prostituzione? Ha un fondamento biblico, gli studiosi dicono che probabilmente ha fondamento biblico, perché bisogna rifarsi alla storia di Rab, la prostituta di Gerico, che ha avuto una storia importante, Rab, per la storia di Israele, il testo dice che veniva sempre messo fuori dalla stanza della prostituta un filo rosso. Il rosso è anche il colore del divieto, non si passa col rosso. È il colore dello sbaglio, gli errori vengono sottolineati in rosso. È il segno del pericolo, si usa nelle scatole dei farmaci per indicare il pericolo, appunto. Se si accende una spia rossa, è un brutto segno, c'è qualcosa che non va. allarme rosso, si dice, infatti. E si dice anche andare in rosso nel proprio conto bancario. Penso che qualcuno... Con bandiera rossa non si fa il bagno in zone balneari, quindi vedete il pericolo, che il rosso come pericolo. Ma è anche il colore della festa, a Natale tutto è rosso, i pacchi dei regali, la gioia, l'erotismo, anche è rosso. Il colore della passione, della seduzione. Sulle labbra le signore si mettono il rossetto, che possono essere anche di colori diversi, ma è rossetto, da rosso. Rosso è il colore che eccita non solo il corpo, eccita anche l'appetito. Non è un caso che gli aperitivi sono sempre di colore rosso, acceso o arancione. Pensate l'Aperol, pensate, no? Anche il toro è eccitato dal colore rosso, ma questo sapete che è una leggenda, semplicemente perché i tori vedono soltanto in bianco e nero. Vengono eccitati dallo sbandieramento, no? E non certamente da, però è rimasto nell'immaginario collettivo che i tori siano eccitati dal colore rosso. È il colore anche dell'imperatore, da sempre, dei nobili, dei condottieri. È riservato all'aristocrazia. Perché il colore della nobiltà, degli imperatori e dell'aristocrazia rosso? Perché per ottenere il rosso ci vogliono coloranti vegetali costosissimi, quindi soltanto loro potevano permettersi di colorare di rosso i propri vestiti, il porpora. Era il colore del Papa. Forse non tutti sanno che fino in epoca tutto sommato recente i papi venivano vestiti di rosso quando salivano al soglio pontificio. Chi è stato il primo papa a vestirsi di bianco? Pio V, siamo nel 1500. Fino al 1500 i papi si vestivano di rosso. E perché Pio V ha deciso di vestirsi di bianco? Perché Pio V era un domenicano. E i domenicani vestivano di bianco, quindi avevano bisogno, ha voluto tenere così il suo abito monastico, diciamo, e quindi questa cosa l'ha tenuta poi per tantissimo tempo, fino adesso. Però si vestivano di rosso perché? Per imitare il sacrificio di Cristo, cioè il dare il sangue nel proprio servizio. Il rosso è il colore appunto del sangue. Quindi è il colore riservato agli ambiti sanitari, c'è la croce rossa, i vari medicamenti, ma è anche il colore della guerra. Fino al 1800, al XIX secolo, molte uniformi militari sono rosse, pensate alle camicie rosse garibaldine. È il colore del fuoco, abbiamo detto, quindi è il colore dei vigili del fuoco, degli idranti, degli istintori, c'è tutto questo mondo rosso legato a questo. Forse non tutti sanno che fino al 1700 ci si sposava in rosso. La moda del bianco è tutto sommato recente, si afferma soltanto nel corso dell'Ottocento, però fino al 700 ci si sposava in rosso. È vero che era un colore costoso, difficile anche da ottenere, ma era il colore che resisteva di più al lavaggio. Le radici vegetali da cui si otteneva il rosso, e i mordenti anche, faceva sì che il rosso tenesse nel tempo e quindi anche nello splendore. Nel guardaroba delle persone si teneva il rosso come il vestito della festa. Oggi difficilmente si va in giro con rosso. Mi ha fatto piacere Anna oggi che aveva un soprabito bellissimo rosso. ecco, lei che gli sono i vestiti di nero, e detto, oggi, proprio oggi che è questa festa dei colori, anche Anna ha avuto il soprabito rosso. Era, appunto, lo si teneva come era quello che scoloriva meno, quindi lo si teneva proprio per il giorno di festa, il giorno importante. Col protestantesimo, ecco il cristianesimo che torna a avere una ricaduta forte sui colori. Il protestantesimo produce una vera e propria fuga dal rosso. Per i protestanti, per i riformatori protestanti, il rosso è immorale, bisogna bandirlo, soprattutto perché Roma usava il rosso, abbiamo detto, no? I cardinali, la porpora, quindi voi sapete che il Vaticano da sempre è inviso ai protestanti, quindi il rosso è immorale, non si può. Tenete conto che Giovanni nell'Apocalisse vede Babilonia, la grande prostituta, vestita di rosso, cavalcare una bestia uscita dal mare. Ebbene, per Lutero Babilonia è Roma, è il Vaticano, ovviamente. Quindi bandiamo il rosso, questo è l'imperativo protestante. Dal 1500, XVI secolo, gli uomini non vestono più in rosso. Rimarrà soltanto appunto in una certa gerarchia ecclesiastica, lo troviamo nei cardinali, negli ordini cavallereschi. In ambito cattolico saranno le donne a vestirsi invece, cominciare a vestirsi di rosso, lasciando il blu agli uomini. Cioè capite, fino al XVI secolo avevamo le donne in blu e gli uomini in rosso, usavano molto il rosso. Poi c'è stato questo invertirsi, e qui che è nato l'abitudine di vestire d'azzurro i bambini, in rosa le bambine. Il rosa è quasi rosso per le bambine che sono quasi donna, il blu, l'azzurro è quasi blu e viene usato per i bambini che sono quasi uomini. Ecco la nascita dell'azzurro per i maschietti e il rosso per del rosa per le femminucce. Il rosso è anche la bandiera socialista, la bandiera comunista, e sarebbe interessante chiedersi da dove nasce il rosso, che diciamo definisce un po' la sinistra. Ha un evento storico, ovviamente, e lo recupero velocemente. Siamo in piena assemblea costituente. E proprio l'Assemblea Costituente, quindi Rivoluzione Francese, decreta che in caso di disordini venga innalzata ai crocicchi delle strade una bandiera rossa per indicare divieto di assembramento. In questo caso la forza pubblica è autorizzata ad intervenire. Ora, nel 1791, numerosi parigini si radunano nel campo di Marte per chiedere la destituzione di Luigi XVI, appena arrestato a Varennes. Il sindaco di Parigi fa alzare in fretta una grande bandiera rossa. La polizia si sente autorizzata a intervenire sparando ad altezza d'uomo. Ci sono circa 50 morti. Un evento gravissimo che ebbe una grandissima anche rilevanza sociale. Questi 50 morti vengono rappresentati come martiri della libertà, quindi quella bandiera rossa di un campo di Marte diventa il simbolo del popolo oppresso, della rivoluzione, e quindi è continuato a sussistere, soprattutto per i partiti appunto di rivoluzione. Questa è un po' la nascita della bandiera rossa in campo politico. Goethe, tra l'altro Goethe sapete che ha fatto proprio uno studio sui colori, un grande studio sui colori, molto interessante, e lui ebbe a dire: nel rosso si dispiega il rosso. Gli risponde Kandinsky: il rosso agisce nell'interiorità in modo vitalissimo, vivace e irrequieto. Interessante questa affermazione di Kandinsky, eh? Il rosso agisce nell'interiorità. Mi piace pensare che il colore, ogni colore, ha un che di vocazionale. Cosa vuol dire? Vocazionale vuol dire vocare, chiamare fuori. Il colore mi chiama fuori di me. Cioè il colore mi provoca, mi fa uscire da me stesso, mi rende attento. Ecco, il rosso è il colore in questo senso più provocante. Il rosso non lascia indifferente. Il rosso, indossare qualcosa di rosso vuol dire, sottinteso, notami, faccio di tutto per farmi notare. Se tutti i colori hanno questa portata vocazionale, il rosso è ovviamente quello vitalissimo, dice, vivace, irrequieto, dice Kandinsky. Grida, possiamo dire che il rosso grida, è il colore dell'allarme, abbiamo detto prima. Il colore rompe anche la nostra solitudine, il rosso in particolare non ammette indifferenze, non invita a dialogare, non accetta il dialogo, il rosso, si pone, si impone il rosso. Nel mondo iconografico, nell'iconografia è un colore ovviamente molto importante, fin dall'antichità, è uno dei simboli più con più significati, ovviamente, è il simbolo della passione, dell'amore e anche della colpa. Vedete, come dicevo prima, è un colore polisemico, ha più significati. Isaia dice una cosa interessante, Isaia 1,18, o meglio, Yahweh dice in Isaia: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Nell'iconografia il rosso viene usato anche per l'iscrizione dei santi, proprio il nome dei santi viene scritto in rosso, per il cerchio del nimbo, l'aureola, e anche il colore della divinità, mentre il blu è il colore dell'umanità. Ora il rosso divinità e blu umanità, almeno fino all'anno 1000, poi dall'anno 1000 in poi questa cosa si è perduta molto, però ecco, il blu come umanità, ricordiamoci quando faremo il blu, è il rosso della divinità, è importante tenerlo presente quando vi capiterà, ecco, di leggere qualche icona, di guardare qualche icona, di ricordarsi l'uso dei colori, rosso e blu. Non è un caso che almeno fino all'anno 1000, se voi trovate il Cristo in un'iconografia, avrà sempre il rosso a contatto con la pelle, il blu come un manto, il vestito sopra però, perché lui è vero uomo, blu, scusate, rosso, vero uomo, ammantato del vero uomo, ma lui è vero Dio, quindi il rosso. In Maria invece, almeno fino all'anno 1000, i colori sono invertiti, quindi Maria avrà sempre il manto blu, il manto che sopra, cioè a contatto con la pelle il blu, mentre il rosso come manto sopra. Quindi Gesù e Maria fino all'anno 1000 hanno questi colori invertiti nell'iconografia, fateci caso, è una costante importante. Passiamo a un altro colore, lasciamo il rosso, che tra l'altro è il mio colore preferito, ma non andrei mai in giro con una cosa rossa, è curioso questa, amo il rosso ma non andrei mai in giro con un qualcosa di rosso addosso, forse neanche con un'auto, a meno che non so, la Ferrari uno dice, vabbè, è rossa, però non so, con la Yaris è rossa, mi sembra un po', però mi piace, non so perché mi piace molto il rosso, ecco, nell'opera d'arte anche. Il giallo è un altro colore interessante, il giallo è il colore luminoso, si tinge di giallo ciò che deve essere in qualche modo notato bene anche, no? Pensate, le palle da tennis per molto tempo sono state gialle, no? Adesso ci sono tutti i colori, in realtà verdi, anche fosforescenti. I bambini rappresentano sempre il sole come una sfera, un cerchio giallo, è il colore della luce contro il grigione del quotidiano, è il colore anche della prosperità. Il grano maturo, che da sempre è simbolo della prosperità, viene sempre rappresentato come giallo, il grano maturo. Van Gogh forse ci ricorda qualcosa. È il colore che è in testa di chi è in testa del Tour de France, eh? La maglia gialla. Voi sapete, la maglia gialla per la Francia e la maglia rosa da dove derivano i colori. La maglia gialla è nata perché il quotidiano sportivo che appoggiava il Tour de France aveva la carta giallognola, gialla. L'auto del 1899. La stessa cosa accadde poi per la maglia rosa, perché la Gazzetta dello Sport è sempre uscita con il colore rosa ed è il, diciamo, lo sponsor ufficiale della corsa, quindi lo stesso per il Tour de France. Quindi, diciamo, ecco, questi sono i motivi della maglia gialla e della maglia rosa. E il colore dell'energia, i farmaci tonificanti, vitaminici, gli integratori, più delle volte sono gialli o arancioni. In Occidente è il colore meno apprezzato, risulta dall'ultimo, come ultimo dei colori nell'indice di gradimento dei colori. Le statistiche dicono che in testa c'è il blu, e pare essere, in Occidente parlo, è il colore più amato, blu l'azzurro, poi il verde, il rosso, il bianco, il nero e per ultimo il giallo. Non è molto amato il giallo. Ma perché non gode di buona reputazione in Occidente il giallo? Il motivo è ancora una volta il Medioevo. Perché fa concorrenza a loro? Loro è il, diciamo, il colore, se possiamo definirlo colore ovviamente della ricchezza, il giallo è quello più vicino, quindi il parente povero dell'oro. È loro il positivo, il giallo appunto è quello più lontano, è quello più vicino ma è il più lontano, perché non è oro ovviamente. E poi è passato a rappresentare il colore della malattia, la tristezza, ricorda l'autunno, ricorda il declino, è il colore della bile. Dire a uno che lo vedi un po' giallo non è una bella cosa, non è un complimento. E il colore, almeno fino al XIII secolo, è il colore della follia. E sempre nel Medioevo i personaggi spregevoli sono spesso rappresentati con abiti gialli. Giuda su tutti. Sapete che Giuda è stato poverino, è stato rappresentato in tutti i modi, ovviamente senza nessun fondamento, perché è giallo, appunto perché è stato rappresentato molte volte in giallo Giuda, proprio per questo aspetto sinistro, un po' decadente, malvagio, che ha acquisito anche il colore giallo. Ma poi è stato rappresentato con i capelli rossi, anche questo, perché? Mancino, perché? Giuda e Mancino. Ora, sul Mancino si potrebbe dire molto, ma non apro questa parentesi, però povero Giuda, le sono state attivate tutti gli aspetti più negativi che si potessero immaginare, no? Quindi il giallo, il rosso e l'essere mancino. È il colore dello zolfo, della stravaganza, del travestimento. È il colore della menzogna, il giallo, del tradimento, dei falsari, ma soprattutto della sinagoga. Le sinagoghe venivano rappresentate in giallo. Perché? Sempre legati in qualche modo alla storia di Giuda. Nel cristianesimo gli ebrei erano in qualche modo visti come traditori, Giuda traditore, quindi il mondo, il giallo è sempre legato al mondo ebraico. E guardate che è interessante questo, che sono stati i cristiani ad apporre per primo sui giudei la famosa stella gialla. Hitler ha soltanto usato quello che i cristiani hanno usato molti secoli prima, Non l'ha inventato Hitler la stella gialla da apporre sui giudei. E proprio questo è nato nel 1215 nel quarto concilio lateranense. Innocenzo III impose con una bolla che gli ebrei portassero un segno distintivo giallo, dovevano vedersi. I ghetti iniziano in questo periodo degli ebrei, ovviamente siamo 1200. Nel 1416 Amedeo VIII di Savoia, negli Statuti Sebaudi, dedicò ben 16 capitoli agli ebrei con l'obbligo in uno di questi di portare un segno distintivo sulla spalla sinistra, ai giudei. Quindi quando legate ebrei e giallo, tenete presente il fondamento storico, che è interessante, anche drammatico. E siamo nel XIII secolo. Il giallo è anche il colore dei mariti ingannati. Ancora nell'Ottocento i mariti traditi venivano resi in caricatura con abito o cravatte gialle. Quindi occhio agli uomini di portare qualcosa di giallo addosso, perché non è così. Nel Rinascimento praticamente il giallo scompare. Scompare dalla tavolozza dei colori, dei pittori, dei vetri nelle cattedrali, a favore del rosso e dei blu. Abbiamo questo declino di alcuni secoli per poi risuscitare con gli impressionisti. Possiamo dire che Van Gogh è stato il grande riabilitatore del giallo. E questa è l'epoca, infatti, in cui l'arte diventa scientifica, per cui si afferma perentoriamente che esistono tre colori primari: il blu, il rosso e il giallo. Quindi torna il giallo di prepotenza anche sulla tavolozza dei pittori. Ma al di là della sua riabilitazione, nell'immaginario collettivo il giallo continua a non godere di buona fama. Rimane il colore del declino, abbiamo detto, della malinconia, dell'autunno. Infatti si dice tutto ingiallito. Tutto è un po' ingiallito. Questo è così, ingiallimento la dice lunga sul colore giallo. E tra le cose più comuni, in realtà, però, nelle cose più comuni è poco presente il giallo. Voi vedrete pochi oggetti gialli. Avevamo i taxi gialli in Italia, fino a pochi anni fa, poi sono stati sostituiti, mentre in molti paesi i taxi sono ancora gialli, perché devono farsi notare bene nel traffico. Il giallo poi è sempre, ecco, ancora per dire questo aspetto di un po' di né carne né pesce, un po' di mezzo. Provate a pensare, infatti, che il giallo rappresenta la via di mezzo, è un mezzo rosso, è il cartellino dell'arbitro quando ammonisce ma non espelle, tira fuori il giallo. In un semaforo è il mezzo tra il verde e il rosso. Passare o non passare col giallo? Grande dilemma di tutti, no? Passo o non passo? Vedete, è il colore di mezzo il giallo, non è né rosso né... Nell'iconografia, se troviamo il giallo acceso, ha il compito di creare distanza, di eternizzare, cioè si prende un episodio storico e, fissandolo su uno sfondo giallo acceso, giallo oro, lo si rende eterno, cioè lo si pone fuori del tempo e fuori dello spazio. Ecco, il giallo ha questo potere di eternizzare. Il giallo riflette la luce. Così gli oggetti perdono la loro pesantezza, la loro realtà concreta, perdono materialità i colori che affondano, gli oggetti, i santi, i personaggi che affondono su uno sfondo, scusate gioco di parole, giallo. Quindi viene usato molto per eternizzare. Ma se il giallo è pallido o un giallo limone, allora passa ad indicare la morte e la tristezza. Molte volte il giallo diventa il colore del peccato. Un altro colore, sempre seguendo questa, l'ordine di Michel Pastoureau, il bianco. Ma prima domanda, ma il bianco è un colore? Per un periodo molto lungo si è pensato non lo fosse. Abbiamo detto, il bianco è l'assenza, è il non colore nell'antichità. Il bianco è il non colore, il rosso è il colore. Si è dovuto attendere l'invenzione della carta, siamo prima metà del secondo secolo avanti Cristo, per ridare al bianco lo statuto di colore. La carta è bianca, quindi ha un colore, non si può dire che la carta non abbia colore, è bianca. Ma anche per gli impressionisti, anche gli impressionisti si fecero la medesima riflessione: il bianco esiste? Come rendere il bianco? Van Gogh in una lettera scrive: per dipingere un muro bianco, quale colore devo usare? Van Gogh. Questa idea di bianco come assenza è rimasto, pensate come è rimasto dall'antichità nel nostro retaggio linguistico. Una pagina bianca, che cos'è? Una pagina priva di testo. Ho lasciato il compito in bianco, si dice, no, a scuola. Vuota. Un assegno in bianco è un assegno aperto. Una voce bianca è una voce senza timbro. Andare in bianco vuol dire andare in buca, in una relazione, ad esempio. Mangiare in bianco vuol dire mangiare senza condimenti, eccetera. Quindi il bianco nel nostro immaginario collettivo, a livello linguistico, è qualcosa che manca, manca di... assenza di, vuoto di. Questo è il retaggio antichissimo. Da sempre è il colore della purezza, della castità, della verginità, dell'innocenza. Perché? Perché il bianco sta di uniformità, di completezza, di puro, appunto. Nessun colore in natura è così uniforme come il bianco. Si pensi alla neve, ammanta tutto, copre tutto con lo stesso colore. Possiamo dire che è il colore più democratico che esiste. Il bianco. Infatti in mezzo a una foresta ci si troverà sempre in miriadi di sfumature di verde, in mezzo a una tempesta di neve ti troverai sempre in mezzo al bianco. Alzare bandiera bianca, la prima è stata alzata nella guerra di 100 anni, vuole dire rinunciare al versamento di sangue, quindi in bianco legato alla bandiera in qualche modo significa non violenza. Per questo è diventato il colore liturgico degli abiti ecclesiastici. Quella di sposarsi in bianco, abbiamo detto, è una moda abbastanza recente, si afferma intorno inizio metà dell'Ottocento, prima ci si vestiva in rosso, il vestirsi in bianco ha una tradizione fortemente borghese, di stampo protestante e cattolico. L'abito bianco era una ricompensa morale e a tempo stesso sociale per quelle che arrivavano vergini al matrimonio. Ora c'è da chiedersi se c'era bisogno di dimostrarlo attraverso il bianco, voleva dire che non era così scontati arrivare vergini al matrimonio, se c'era bisogno di... Quindi ha avuto questo, l'inizio dell'abito bianco era questo, chi si vestiva di bianco al matrimonio vuol dire sono arrivato vergine, quindi notatelo perché quei tempi che corrono, ecco, oggi lasciamo perdere. Riguardo alla purezza, alla verginità, se volessimo trovare un contrario di bianco, quale colore potremmo usare? Cioè, se il colore bianco è il colore dell'immacolatezza, della purezza, il contrario qual è? Il? No, il viola. Il viola, pensiamo alla parola violenza, da dove deriva? Violenza. Una donna violata è la donna che ha perso la verginità, magari con la violenza. La radice è sempre la stessa. E stessa. La storia del viola è una storia affascinante. E occhio, non è la viola fiore, è la viola strumento musicale. Infatti è lo strumento del diavolo. Il viola è diventato pertanto il colore legato all'innocenza perduto, dell'abuso, di qualcosa di sinistro, appunto violazione di domicilio, ad esempio, la violazione di una chiesa. Pensate che già Cicerone usava come termini intercambiabili di violare, rubare, profanare, contaminare, violentare, stuprare, far forza, svergognare. Ecco, tutto questo mondo c'è dietro la parola viola, ma visto che non è tra i nostri colori, non possiamo fermarci. Ma torniamo al bianco. È il colore dell'igiene, della pulizia. Per molto tempo, e ancora oggi un po', i detergenti, i saponi, i detersivi erano bianchi. È diventato un'ossessione negli anni 70-80 il bianco, anzi quel detersivo che lava più bianco non si può, no? Gli elettrodomestici che lavano, che asciugano, no, sono bianchi ancora adesso, le lavatrici sono bianchi per di più. Le vasche da bagni, i sanitari, più delle volte sono bianche. Per secoli la biancheria intima era solo bianco, lo dice anche il nome, biancheria, come le lenzuola. Ossia tutto ciò che va a contatto con la pelle, il motivo era il colore della decenza, il bianco è il colore della decenza. Avere biancheria intima nera per secoli è stato sinonimo di indecenza. Ma ci sono anche motivazioni pratiche, ovviamente, si tratta di avere maglieria intima bianca che richiede molto lavaggio, non scolorisce, anche questo è un motivo molto molto pratico. E il colore del freddo, le caramelle alla menta sono bianche, i frigoriferi per molto tempo sono stati bianchi. E il colore della semplicità dell'inizio, la cintura bianca, una pista bianca per lo sci, tutto quello che sa di semplicità è bianco. Passare una notte in bianco, lo si dice, no? Per chi ha problemi di dormire o semplicemente perché si è mangiato troppo la sera prima, ho passato una notte in bianco. Da dove nasce questo modo di dire? Siamo ancora in epoca medievale, all'epoca della cavalleria. Infatti l'aspirante cavaliere per presentarsi purificato alla solenne cerimonia di investitura che precedeva il giuramento nelle mani del Signore, la vestizione, la consegna della spada veniva condotto in una cappella per trascorrervi l'intera notte in preghiera. Quindi l'aspirante cavaliere veniva vestito di bianco a simboleggiare la purezza da attingere, un po' come i neofiti per il battesimo. Quindi passare una notte in bianco vuol dire, si chiama proprio questo cavaliere che, indossato un abito in bianco, passava la notte in preghiera prima di ricevere l'investitura ufficiale. È qui che nasce il motto passare una notte in bianco. E il colore della saggezza, avere i capelli bianchi almeno fino a un po' di tempo fa, oggi non più, era segno di saggezza. Ma è anche, ecco, questi colori che uniscono gli estremi, è anche il colore dell'innocenza infantile. Ma è anche il colore della morte, il bianco. Nell'antica Grecia, ma ancora oggi in Asia e parte dell'Africa, è il colore del lutto, era il colore del lutto, il bianco. Il bianco del sudario, il bianco della culla, come se si nascesse nel bianco, si cresce nei colori e si muore nuovamente nel bianco. Avvolgere in un sudario, quel sudario è sempre bianco. Si nasce nel bianco, si muore nel bianco. Si vive in mezzo ai colori. Interessante. Kandinsky scrive: il bianco è la giovinezza del nulla, o meglio un nulla prima dell'origine, prima della nascita. E infatti è il colore della creazione. Il bianco esprime sempre incoatività, cioè esprime inizio. Il bianco, dire bianco vuol dire è tutto ancora possibile. Avere per un pittore una tela bianca davanti vuol dire adesso inizio, è tutto possibile. E avere una tela bianca per un pittore può essere come Dio. Adesso posso creare tutto. Ecco perché è il colore dell'incoatività. Nell'iconografia il colore è il colore del divino, della luce. Pensate al senso della calma, della purezza, del dinamismo. Se c'è bianco nell'icona è sempre segno di distruzione del mondo terrestre e avanzamento di quello trascendente. Viene usato soprattutto nelle icone di trasfigurazione. Ma perché? Perché Gesù, si dice nel Vangelo, nella trasfigurazione ha assunto i suoi, dice in maniera quasi pubblicitaria, il testo dice la sua veste era così bianca che nessun lavandaio sulla terra poteva renderla tale. Ci mancava solo la scritta Dash vicino. E poi ovviamente viene usato nell'icona della trasfigurazione, ma anche nel colore della risurrezione. Vedete dove tutto è nuovamente possibile. Dopo aver conosciuto il nero del sepolcro, lo vedremo dopo, c'è il bianco dove tutto è nuovamente possibile. Rinasce qualcosa, anzi nasce qualcosa che non finirà più. Il blu abbiamo detto che nelle grandi così statistiche il blu fa la parte del leone, almeno in Europa e in America è il colore più amato con gli azzurri, ecco. Nell'antichità invece era un colore molto poco apprezzato, per i romani era il colore dei barbari, il blu, dei celti, dei germani, i quali erano, perché era il colore dei barbari? Perché i barbari quando invadevano le terre, cosa facevano? Si pitturavano di blu. I barbari avevano questo modo di entrare in guerra. Da dove si traeva il blu? L'indaco. E tra l'altro è un colore costosissimo, era un colore costosissimo da ottenere. Dal guado, una pianta colorifera, quindi sempre di ordine vegetale ovviamente, di origine asiatica, indiana in particolare, fu introdotta nell'antichità fin dall'epoca del Neolitico. In Italia l'indaco pare che sia stato introdotta come tintura, come radice e di conseguenza tintura, dai Catari, che avevano fatto un centro di lavorazione del blu indaco a Chieri, nell'attuale Chieri. Tenetelo presente perché tornerà. Chieri col blu ha una grande relazione, è interessante. A Roma nessuno si sarebbe mai vestito di blu. Avere gli occhi blu era un qualcosa di molto negativo. Era svilente avere gli occhi blu. Vedete come le cose cambiano. Ancora nell'alto medioevo, in tutti gli ambiti, il blu non ha nessuna portata simbolica, in realtà. Dal XII secolo invece, cioè questo nell'alto medioevo, XII secolo cambia molto, perché il blu diventa il colore predominante, lo troviamo ovunque. E l'Occidente è a livello linguistico interessante, perché quando il blu si è imposto con prepotenza in ambito culturale, pittorico, la lingua occidentale non aveva una parola per indicare il blu. Cioè, visto, era talmente vilipeso in precedenza che quando il blu si è stato introdotto, come lo chiamiamo? Cioè, mancava una parola per indicarlo. Allora c'è voluto in qualche modo, si è sentito il bisogno di attingere ad altre tradizioni. Ad esempio, dai popoli germanici, blau, ma soprattutto si è attinto la parola dall'Arabia, dagli arabi, azrak, azzurro. Ecco dove nasce l'azzurro. Abbiamo avuto bisogno di attingere a una parola araba. Gli arabi che facevano molto uso dei lapis lazuli, vedete? L'etimo torna. Nel 1140 l'abate Suggerio fa ricostruire la chiesa abbaziale di Saint-Denis, giocando moltissimo con i colori, fa uso però soprattutto del blu per disperdere le tenebre. E questa è l'epoca, 1140, e questa è l'epoca in cui cominciamo a vedere le volte di molte cattedrali dipinte di blu e il cielo stellato, il cielo blu. Uno dei primi personaggi famosi vestito di blu in Occidente è la Madonna. Fino a quest'epoca la Madonna non veniva mai rappresentata in blu, veniva sempre rappresentata con colori molto molto tristi, era il nero, il marrone, il viola, il grigio. Perché? Perché doveva fare il lutto per il figlio morto, come se non fosse mai risorto. I maestri vetrai usano il blu, molto costoso, era molto costoso usarlo nell'arte, ed è interessante che quando il blu si impone in Europa cominciano a moltiplicarsi i tipi di blu. C'è il blu cobalto, il blu appunto... Sì, il cobalto, il ultramare. È interessante, ecco, Michel Pastoureau, che ha scritto questo libro sul blu, è affascinante perché c'è un mondo dietro il blu e tutta la difficoltà di ottenerlo, delle lavorazioni. Gli aristocratici cominciano a vestirsi di blu, per cui diventa il colore, diciamo, reale e principesco. Con la rivoluzione protestante, siamo nel XVI secolo, si definiscono quali sono i colori onesti e quelli disonesti. I colori onesti sono il bianco, il nero, il marrone, il grigio. I disonesti sono il verde, il giallo, il rosso e tutti gli altri troppo caldi. Non solo, pensate, vedete come la storia si ripete, nella rivoluzione protestante, soprattutto a corrente puritana, pensate a Ford che fa uscire soltanto auto grigie e blu, in epoca protestante tutti i colori non castigati, cioè quelli immorali, abbiamo detto il giallo, il verde, il rosso, i colori troppo caldi, non soltanto non venivano accettati, ma si invitavano a distruggere le opere d'arte sacra che portavano questi colori. Pensate allo scempio che si è consumato in quei secoli. Questa è vera e propria iconoclastia. Oggi ci lamentiamo nell'Estremo Oriente, in Medio Oriente almeno. È curioso questa cosa. Nel XVIII secolo in campo chimico si fanno importanti scoperte, si ottengono pigmenti che permettono la creazione di una gran quantità di tonalità di blu. Detto prima, il blu di Prussia, ad esempio, prima si chiamava blu di Berlino, la cui scoperta fu del tutto casuale. Un chimico ha scoperto che lasciando lì dei colori, ma si è sbagliato, è venuto fuori un blu, questo blu bellissimo e lì è nato. Diventa il colore del romanticismo. È interessante che Goethe, il grande Goethe, che scrisse I dolori del giovane Werther e che lo immaginò vestito con una marsina blu, divenne l'abito preferito dai giovani europei. In Europa, per dieci anni, dicono gli studiosi, dopo la pubblicazione del romanzo, i giovani chiedevano soltanto di vestirsi con questa marsina blu. Interessante. Il blu è un colore che rilassa, le pareti di molti ospedali sono blu, fa sognare il blu, si pensi alla musica blues, una musica melanconica, della tristezza, i farmaci calmanti sono di colore blu. Oggi c'è anche un altro tipo di pastiglia, blu, ma non ha nulla che... Nel codice della strada è il segno di autorizzazione. I grandi organismi internazionali hanno come colore il blu, i caschi blu dell'ONU, sono gli eserciti per la pace, è il colore dell'Europa unita, è il colore dell'amore fedele. Vi racconto un piccolo aneddoto riguardo al blu che è interessante. 1853, un piccolo ambulante ebreo di nome Levi Strauss sbarca a New York, è poverissimo, in cerca di fortuna, ha con sé una grande quantità di tela per carri e tende, il mestiere che faceva prima, li porta a New York. Ma lì non c'è bisogno di tele per carri e per tende, c'era bisogno di tele per pantaloni. Lui cosa fa? Prendo queste qui e comincia a fare pantaloni. Pantaloni molto resistenti. E ha immediato successo ovviamente tra gli operai. Quindi vendeva tantissimo della sua tela. Erano delle salopette in realtà. Poi più avanti, tra il 1860 e il 65, decide di sostituire la sua tela, molto ruvida, ovviamente serviva per tende, per tendaggi, lo sostituisce con un altro tipo di tessuto, il denim, che ha una rigatura diagonale, che la importa dall'Europa, e questo denim ha colore blu, nasce il blue jeans. Ma questo blu da blu, e jeans da dove deriva? Da Genova. Infatti era la traslitterazione americana, anglofona, del termine Genova. Infatti cosa faceva? Dove produceva il denim blu? A Chieri. Lo faceva produrre a Chieri. Veniva imbarcato a Genova e poi da Genova arrivava a New York. Kandinsky dice: la vocazione del blu alla profondità è così forte che proprio nelle gradazioni più profonde diviene più intensa e intima. Il colore della profondità, pensate agli abissi, blu, ma anche il colore dell'irraggiungibile, il cielo è blu, il colore dell'infinito. Sempre Kandinsky scrive questa cosa interessante: da un punto di vista musicale l'azzurro assomiglia a un flauto, il blu a un violoncello, quando diventa molto scuro al suono meraviglioso del contrabbasso, nella sua dimensione più scura e solenne al suono profondo di un organo. Vado veloce sul verde. Oggi il verde è il colore dominante, soprattutto in Occidente, tutto è verde. Abbiamo il numero verde, le zone verde, la benzina verde, i trasporti verdi, i partitori verdi, l'economia verde, la green economy. Anche i cassoni della spazzatura sono verdi, i turetti, no? Che abbiamo per Torino, ne abbiamo circa 800, sono verdi, tutto è verde. Ma nel Medioevo il verde non se la passa bene, il colore malefico, il colore del diavolo, è un colore ambivalente, infatti, è il colore della fortuna ma anche della sfortuna, della buona e della cattiva sorte. Possiamo dire che ha a che fare con tutte quelle circostanze in cui entra il caso, per quello che diventa il verde diventa il colore del gioco, del caso, dell'azzardo. I tavoli da gioco sono verdi, almeno dal XIII secolo, quello del casinò, quello del ping pong, il biliardo, è il colore del gioco dove c'è appunto c'è il caso. Perché questa associazione verde-gioco? Perché appunto il gioco è anche il segno dell'instabilità. Ma il colore della natura, ma natura non è sempre verde, conosce il momento di morte, quindi è anche il colore del decadimento, è il colore che sfiorisce. Tutti vorremmo avere l'età verde dei giovani, no? Poi abbiamo degli adulti evergreen che vorrebbero sempre essere giovani. E il colore anche del denaro, infatti, ha sostituito l'oro come colore, il verde. Quando è che ha sostituito l'oro, il verde? Quando è uscito in America il primo dollaro verde, 1792. E il colore dell'igiene, il verde domina in ambito ospedaliero, nelle divise dei chirurghi, nei sale operatori, il colore delle farmacie. Perché il colore delle farmacie? Perché per secoli il farmaco era tratto da origini vegetali, ovviamente. E il colore della libertà, del permesso, si passa col verde, come ho detto prima, ma anche il colore del diavolo, e il colore inquietante, i marziani, i mostri, pensate Hulk, vi ricordate, era verde. Ma è anche il colore tranquillo, rilassante, non violento, una via di mezzo, potremmo dire, ecco la via di mezzo, no? Il colore liturgico verde nella liturgia cattolica. Nell'arte ha subito tra 800 e 900 una sorta di crisi. Per una teoria pseudoscientifica si è stabilito che i colori primari fossero il blu, il rosso e il giallo, complementari il verde, il viola e l'arancio. Alcuni artisti si sono talmente fondati sui primi che hanno dimenticato il verde. Mondrian, ad esempio, bandì il verde dalla sua tavolozza. Il nero, e concludo, secondo Mark Rothko, tutti gli artisti dovrebbero prima o poi confrontarsi col problema del nero. Per un pittore il nero è un problema. Cioè la questione è questa, che anche Rothko si pone: è possibile dipingere il nero? Come Morandi si domandò, è possibile dipingere il silenzio? Giacometti, si può dipingere il verde? Ecco, Rothko dice sì, è possibile, e ha provato a dipingere il nero. In questa bellissima cappella Rothko che c'è in Texas, per una cappella del silenzio, una cappella della preghiera, ecco, interreligiosa, lui ha dipinto tele con sfumature solo di nero, a dimostrare che il nero lo si può dipingere. 14 tele, Rothko, sul nero. Appunto perché prima o poi un pittore deve confrontarsi col nero. E anche questo è un colore ambivalente, anche se nella storia, nel nostro immaginario collettivo, lo associamo sempre a qualcosa di negativo, alla morte, alla tenebra, all'assenza di luce, per cui è diventato il colore della morte, del lutto, della sfortuna, pensate al gatto nero. Ma è stato anche il colore della temperanza, dell'autorità, della serietà, anche quello dell'autorità, della giustizia. I giudici indossano una toga nera, ma anche della raffinatezza. Oggi è il colore dell'eleganza, del lusso, il nero. È un colore molto difficile da ottenere, tanto che in pittura lo si usa in piccole dosi, lo si ottiene dal lavorio calcinato, per cui si ottiene un nero splendido. per cui non tutti i neri sono uguali. È curioso sapere che mentre in Asia il colore del lutto è il bianco, perché il defunto va verso la luce, verso l'alto, verso lo splendore, in Occidente il colore del lutto è il nero, perché il cadavere in questa mentalità occidentale non va verso la luce, verso, no, va verso la terra. Tra i romani il colore del lutto era il grigio, la cenere. E purtroppo il cristianesimo continua con questa idea, associando il lutto al nero, adesso sostituito in liturgia con il viola, non so se è meglio il viola o il nero. Col tempo si è affermato il binomio bianco-nero, non faccio una questione calcistica ovviamente, infatti ha avuto una grande fortuna il binomio bianco-nero. Si pensi alla fotografia in bianco e nero, si pensi agli scacchi, al cinema, alla TV. Oggi si scrive al computer con caratteri neri su campo bianco, anche se test psicologici dimostrano che sarebbe meglio, perché più riposante, scrivere giallo su campo anche se i test dicono, lo leggo, è meglio una scrittura gialla su sfondo, su campo nero, quindi non bianco su nero, non nero su bianco, ma giallo su nero. Il bianco e nero fa serio. Pensate, negli anni 20 in America tutto era pronto per far uscire i film nei cinema a colori, anni 20. Ma si è tardato tantissimo. Perché? Perché non era serio, era immorale, l'hanno tenuta lì il tecnicolo. Nell'iconografia è assenza totale di luce, il nulla, l'assenza del tutto, ma quasi paradossalmente anche il colore dell'essenza di Dio. Perché? Perché Dio non si può definire, Dio non lo si può immaginare, ma neanche tantomeno dipingere. Quindi se il nero è il colore del nulla, come dicono i mistici, Dio è il nulla, perché nulla puoi dire. Quindi vedete, il colore del nulla è il colore di Dio, è il colore dell'inconoscibile. Col nero viene dipinta l'ombra della morte e insieme la profondità oscura da cui emerge la vita. Infatti nell'iconografia il nero, voi guardate nella grotta della Natività, e sarà sempre nera. Questo Gesù che viene dal nero, proviene dal nero, dall'insondabile, ma in qualche modo richiama già il nero della morte, perché Gesù è nato per morire in un sepolcro nero. Quindi grotta e grotta della Natività, grotta del sepolcro, nere entrambe. Chiudo con una bellissima definizione del grande premio Nobel bulgaro Canetti, che dice: già solo per via dei colori sarebbe bello vivere in eterno. Grazie. Lei sta in piedi perché è giovane.
No, sta in piedi perché deve manovrare il computer. Allora, intanto io voglio ringraziare tutti voi per questa presenza. Voglio ringraziare Don Paolo. Perché Don Paolo? E perché ha voluto venire quest'estate a incontrarci per la prima volta, e da lì abbiamo scoperto che abbiamo molte cose da dire e da condividere. E gli sono molto grata, perché io stamattina ho incontrato tutti gli insegnanti che avete visto in giro nel museo, erano oltre 200, e quindi ho preparato questo incontro sul tema del colore, tenendo conto di tutto quello che non avevano visto in mostra. E io non ho parlato con Don Paolo su come avrei voluto impostare il mio incontro, però evidentemente non è Don Paolo, adesso si è instaurata una sorta di telepatia, per cui noi ci parliamo, non so, attraverso quale canale. Quindi io ti ringrazio, perché tutto quello che tu hai scelto donare con questo tuo, con questa tua, diciamo così, non so come chiamarla, perché non è corretto chiamarla esposizione, non è corretto chiamarla narrazione, lo chiamo dono, con il dono che ci hai fatto di questa tua ricerca, in realtà è esattamente combaciante con quello che andremo a vedere. Naturalmente tu non ci hai fatto vedere immagini di opere, se non alcune, invece io ho molte opere da far vedere, ma la cosa incredibile è che io posso iniziare dove tu hai finito. Perché è vero che ho qualche diapositiva prima, ma la posso far correre, perché io posso partire da qui. E posso partire da qui perché questo è il nostro logo, questo è il segno che ci contraddistingue, questo è il simbolo del Castello di Rivoli, ma questo è un elaborato grafico di un grande grafico, che era Armando Tessa, che per elaborare il segno simbolo del Castello di Rivoli ha riscoperto questo lavoro, il quadrato nero di Malevich, di cui ovviamente io non dico nulla, perché tanto vi ha già detto tutto da un lato, che è noto per chi si occupa di fatti artistici come l'icona della modernità. Ed è quel quadrato nero che vedete lì in alto, che venne esposto nel 1915 a Mosca, in un'Unione Sovietica, allora non era ancora Unione Sovietica, e chiaramente era un quadrato, era un quadro astratto che rivoluzionava completamente tutto lo statuto del fare arte, ma che nella sua connotazione di oggetto d'arte assolutamente rivoluzionario e sconvolgente si innestava nel segno di una tradizione che era appunto la tradizione dell'icona rossa, e non è un caso che il quadrato nero lo vedete lì in alto nell'angolo, perché quello era lo spazio nelle case russe dove si collocava appunto l'icona sacra. Quello spazio che è il punto di congiunzione tra la terra e il cielo e dove, come dire, la dimensione materiale incrocia la dimensione spirituale del nero, cioè l'ha detto tutto Don Paolo, quindi io andrò un po' al galoppo perché le immagini da farvi vedere sono veramente tante e tutti i contenuti di cui io vi avrei potuto o voluto parlare in realtà quasi per magia sono stati espressi compiutamente da Don Paolo. Quindi il nostro logo, il nostro segno simbolo, questa identità grafica che Armando Tessa ha pensato per noi è un derivato del quadrato nero, è un derivato dell'icona della modernità, è il derivato di una commistione tra due forme, che sono forme geometriche, ma che sono anche forme simboliche, perché il quadrato in sé è perfetto e se è nero contiene il tutto, già che nell'oscurità probabilmente il mondo è invisibile, ma nell'oscurità il mondo esiste. E i colori che non possiamo vedere, perché quando noi diciamo colore diciamo qualcosa complicatissimo, perché il colore ha a che fare con la materia, con i materiali, con la dimensione psichica, con la dimensione fisica, con la dimensione, con la chimica, con la percezione visiva, con la percezione emotiva. Quindi quando parliamo di colori parliamo di una complessità che fortunatamente non ci spaventa, ma che vuol dire tantissime cose. E quindi in quel quadrato nero di Malevich c'è una sintesi estrema di tutto quello che accadeva prima, anche nella dimensione pittorica e quindi anche nella dimensione della rappresentazione. Il quadrato nero azzera in qualche modo tutta una storia e non la tradizione, che è una storia della rappresentazione, ma nel contempo apre. E infatti in questo caso Armando Testa che cosa ha fatto? Lo ha aperto il quadrato nero e ha situato, nel senso di collocato, all'interno del quadrato nero un rettangolo bianco. Perché il rettangolo è la porta, il rettangolo è l'elemento geometrico che ci consente di entrare. Quindi è un varco di luce che entra nel quadrato nero, che è la sintesi di un passato che esiste e non esiste solo come memoria, esiste anche come stratificazione, e attraverso quel rettangolo bianco noi possiamo entrare. Entriamo dove? Entriamo a Castello di Rivoli, e negli anni Ottanta entrare a Castello di Rivoli voleva dire entrare nella contemporaneità, entrare in un luogo che in Italia non c'era e che grazie a questo museo si apre alla contemporaneità. Noi sappiamo che la tradizione dell'arte italiana è sempre stata una tradizione feconda e importante, però dobbiamo attendere il 1984 per avere il primo museo d'arte contemporanea in Italia. Un primato che non è solo un primato in senso muscolare, ma che è qualcosa che ha a che fare con l'identità del luogo e specialmente di questo luogo. In questo luogo dove noi oggi, grazie a Carolina Cristo Baccagia, inauguriamo la mostra Emozione dei colori nell'arte, che come avete avuto modo di vedere è un vastissimo repertorio, è impensabile vederlo in un solo giorno ed è anche impensabile vederlo una sola volta. C'è una tale complessità e una tale ricchezza di opere, di contenuti, di punti di vista, di idee e anche di innovazioni che chiaramente Giacomo Tognate, anche perché questa mostra non si espone solo al Castello di Rivoli, ma il progetto curatoriale di questa mostra ovviamente si espande anche alla Gara di Torino, dove in relazione al tema di questa mostra ci sono infiniti altri lavori. Però sul solco tracciato così in modo così splendido da Don Paolo, ecco che anche nel mio impianto il nero non poteva che avere un, come dire, un corrispettivo nel bianco. E questo non solo e non tanto perché nel lavoro di Casimir Malevich e quindi nel lavoro di un artista suprematista che con la parola supremazia intendeva proprio la supremazia della forma e del colore. Quindi un artista, un valente pittore che rinuncia alla figurazione e che attraverso il suo lavoro non solo propone un nuovo modo di fare l'arte, siamo all'inizio del secolo scorso, il momento in cui in tutta Europa esplodono le avanguardie artistiche, ma che grazie a Malevich, grazie al suprematismo, si trova proprio in una situazione in cui gli elementi che sono sempre stati considerati come elementi accessori dell'arte, e quindi la forma, e quindi il colore, e quindi la composizione, diventano gli elementi primi del fare arte. E quindi se il nero è tutto quello di cui ci parlava Don Paolo, il bianco è esattamente l'opposto. Però noi sappiamo anche che bianco e nero, proprio nella teoria dei colori, sia nella teoria chimica che nella teoria fisica, e sia nella filosofia del colore, sono gli estremi della luce, giacché, come ci diceva prima Don Paolo, il colore non esiste se non c'è la possibilità di vederlo, e per vederlo noi abbiamo bisogno che vi sia luce, e il bianco è il grado massimo della luce. Una luce che diventa anche, come nel caso di Burri, la scelta di un particolare materiale che serve per fare luce, che serve per costruire memoria, che serve per contenere, per esempio, in questo caso, le macerie del terremoto e quindi un evento drammatico per la comunità di Bellina, nel stretto di Burri, trova, come dire, una possibilità di coesione e quindi anche di memoria. Le immagini che vi mostro sono tutte immagini di artisti che, lavorando sul tema del bianco, hanno lavorato sul tema della luce, hanno lavorato con la monocromia, quindi hanno rinunciato a rappresentare forme e colori e hanno però voluto, come nel caso di Castellani, interrogare la tela e la possibilità della tensione della tela sottoposta a tutta una serie di articolazioni dettate proprio dal fatto che la tela è stata usata con altri materiali, quindi in questo caso con i chiodi, e dalla tensione della tela nasce questa nuova geografia del punto mediano della luce e quindi di quel grigio che si ottiene per effetto della commistione di luce e ombra e che ci dà una particolare intensità di grigio. Quindi, lavorando sul tema del bianco e del candore, incrociamo un'infinità di opere. Noi abbiamo scelto alcune, chiaramente la nostra, la mia e quella di Paola Zanini, che mi ha accompagnato in questa ricerca, è assolutamente una scelta arbitraria. Noi abbiamo scelto alcune opere che a nostro avviso sono significative per le ragioni di cui si parlava, però immaginate che il ventaglio è veramente ampio. Però, continuando questa digressione, cos'è lavorare sul bianco, lavorare sulla luce? Vuol dire lavorare sui materiali, vuol dire lavorare sulla composizione, vuol dire per esempio anche in questo caso incrociare il punto mediano della luce laddove la piega determina l'ombra, determina quella sottile, fugace ombra che si vede solo in alcuni momenti. Ma vuol dire anche ammantare il tavolino, come ha fatto Manzoni, oggetti del quotidiano. Queste sono pagliottine di pane, pagliottine di pane che però diventano forme, come dire, simboliche, assumono anche una grande componente di mistero, e probabilmente il mistero che cercava Manzoni era anche un mistero che aveva a che fare con la vita, con la dimensione organica, con l'essere artista, perché se l'artista produce l'arte può darsi che esso stesso sia fatto d'arte, e non è un caso che lui ha lavorato con tutta una serie di situazioni in cui egli stesso e quindi se stesso, la sua fisicità, sono stati proposti come opera d'arte. Ma continuando questa ricerca nel bianco, quella di Manzoni è stata anche una ricerca di materiali antichi, come il gesso, come la tela, materiali assolutamente contemporanei, materiali nuovi, materiali inusuali, ma anche forme originarie, come per esempio la forma dell'uovo, l'uovo che molto spesso lui ha usato come forma simbolica, ma anche come trasmissione, un elemento che per esempio lui ha usato in molte sue performance, in cui uova, alimenti cotti, quindi uova sode, venivano impresse con il segno della sua identità e venivano date alle persone affinché, consumando l'uovo, si prendesse anche qualcosa dell'identità della vista. Qui è chiaro che l'uovo, nella sua cassettina, assume una componente di mistero, ma anche una componente di valore. E naturalmente l'uovo mantiene la sua forma, però è ricoperto di caolino e quindi è già in un passaggio diverso dall'essere soltanto natura. La ricerca di Manzoni nella sostanza cromatica del bianco è stata una ricerca, come vi dicevo, estesa, è stata una ricerca che attraverso i materiali e attraverso la rispondenza di questi materiali, proprio a fenomeni ottici anche molto, molto banali, però ci dà la possibilità di ripensare il
bianco e quindi la policromia del bianco, perché noi diciamo bianco e pensiamo a un assoluto, poi invece sappiamo che esattamente come non esiste il rosso, perché ci sono i famosi 50 rossi di cui ci parlava Don Paolo, perché poi oltretutto rispetto al colore c'è anche l'altra questione, che è una questione reale, una questione aperta, è una questione fisiologica. I miei occhi non vedono quello che vedono i nostri occhi, e quindi pensando al bianco non possiamo che immaginare la vastità dei bianchi e quindi la complessità del colore nelle diverse varianti della luce nella sostanza cromatica, e questo ci serve per capire la complessità del mondo. Per esempio noi nel Dipartimento di Educazione il bianco lo usiamo nella scuola San Salvario per fare la testa del bianco, per parlare della complessità del bianco, e usiamo i bianchi con cui ci vestiamo, i bianchi con cui mangiamo, i bianchi con cui allestiamo la scuola, e riusciamo a comprendere come in quello che dovrebbe essere un assoluto anche cromatico, il bianco e bianco, ci rendiamo conto che invece c'è una grande complessità di bianchi. Il bianco di cui ci parlava Don Paolo, il bianco candido della neve che ammanta, per quello io sono estremamente grata per questo incontro, perché è vero che rispetto a certi argomenti è possibile che vi siano delle condivisioni, è possibile che vi siano delle convergenze, ma qui c'è molto di più, qui c'è un sentire comune, quasi un pensiero empatico, e quindi io sono molto grata di tutto questo che ci serve anche per arrivare ai lavori calzolari in cui oggetti di uso comune, in questo caso oggetti d'affezione per l'artista, vengono sottoposti a un principio di prinatura, e quindi l'oggetto che nella vita di tutti i giorni è il flauto dolce che fa sognare l'artista e che può essere suonato e quindi risuona, in questo caso diventa un elemento di una composizione impossibile da toccarsi, perché essendo prinato ovviamente è gelato e quindi non solo non si può suonare, ma non si può nemmeno toccare. E quindi è pensare al bianco, quel bianco che ammanta, quel bianco che sicuramente induce un pensiero anche positivo, e però ha una sua pericolosità, e la pericolosità è nella gestione dell'energia. Se pensiamo al bianco, se pensiamo alla neve, non possiamo non pensare a tutta la catastrofe del bianco e della neve, anche solo l'inverno scorso, nelle regioni che sono state poi che hanno subito insomma quel tipo di disagio. Quindi c'è comunque in qualsiasi elemento una componente che contraddice la consuetudine e che ci costringe a pensare a quanto anche nella bellezza assoluta quello sia sempre un che anche di pericoloso, un che un qualcosa che richiede attenzione. Come attenzione ovviamente richiede questo apron di Manzoni che si tinge di rosso. È chiaro che per me è un'immagine mediana, perché arriviamo a parlare del rosso, però mi serviva come ponte, mi serviva come collegamento. Del rosso abbiamo sentito tanto, anch'io ho la citazione di Albers e questo mi emoziona. È inutile dire che i 50 rossi in questo caso diventano 60, 70, questa mattina erano 200. La percezione del colore è un fatto assolutamente individuale, e il rosso è il più antico, non solo colore, ma è anche il più antico dei nomi che definiscono i colori. L'origine probabilmente è dal sanscrito, ma ci sono anche altre teorie, e quindi non mi addentro. La cosa importante anche in questo caso è vedere come la superficie di Castellani è una superficie, come dire, complessa, è una superficie dove il rosso non si dà come rosso assoluto, ma sempre in una relazione in tensione tra il sopra e il sotto, che crea anche quelle piccole zone d'ombra. come invece nel lavoro suprematista di Malevich le forme geometriche su campo bianco alludono a una possibile armonia o disarmonia di forme che si liberano appunto nello spazio. Il rosso si presta anche a lavori di questo genere, come il rosso Gilera o il rosso Cuzzi. Non ho fatto tutta l'introduzione che ho fatto questa mattina agli insegnanti, anche per non tediarvi e per non abusare a lungo della vostra attenzione, però per esempio noi oggi parliamo di colori che sono essenzialmente un derivato dell'industria chimica. Quando pensiamo ai colori pensiamo al pantone per la grafica e quindi a quella classificazione industriale per cui tutta una serie di colori sono classificati e sono codificati. Però pensando al colore noi non possiamo sottrarci rispetto a quello che invece è il colore pigmento, il colore che si estraeva da cortecce, da terre, da pietre e quant'altro. E poi noi sappiamo che ogni pantone ha i suoi cromatismi e quando diciamo rosso Gilera e rosso Guzzi, questi sono due rossi che vengono dalla industria motociclistica e quindi c'è una definizione del colore che va in qualche modo ricontestualizzata rispetto agli ambiti ed è con una presunta idea di classificazione enciclopedica che appunto molti artisti della contemporaneità hanno attingono anche a tutto il potenziale di quella che è la gamma cromatica, che non è esattamente la tavolozza degli artisti, ma che attinge appunto ad altri mondi, ad altre situazioni. E allora per esempio abbiamo questa scultura di Jeff Koons, che chiaramente nell'immaginario rimanda a un palloncino colorato e che poi invece è un'enorme scultura di materiale sintetico, oppure questo rinoceronte rosso, seducente, che non segue il drappo, ma che in qualche modo è identificabile con il colore del drappo rosso, come il lavoro di Onkawara. Onkawara è un artista concettuale giapponese, una opera al giorno e ogni giorno l'opera era la data dipinta, solitamente su fondi bianchi, neri o grigi, ma questo giugno, questo 21 giugno del 1967, come vedete, è un rosso arancione. Come rosso è il papavero rosso di Holden, il grande artista della pop art, che noi abbiamo qui in collezione a Castello di Rivoli, una sorta di elemento che arriva da un mondo gigantesco dove appunto noi diventiamo figure egiziane perché ci confrontiamo con un'altra dimensione del mondo delle cose, oppure come la rossa Marilyn. In realtà Warhol ha realizzato tantissimi multipli della Marilyn e della Marilyn abbiamo tantissime varianti. Qui oggi io vi mostro la variante rossa, ma poi quando parleremo del verde vi mostrerò anche la variante verde, per dire che il senso di questa immagine non è soltanto quella di essere stata reiterata all'infinito, ma anche quella di essere stata in qualche modo ricontestualizzata a seconda della figura dello sfondo che ogni volta, dei colori della figura dello sfondo che ogni volta Andy Warhol utilizzava per la realizzazione. Oppure il rosso di Anishka Kapoor in questa opera che nel titolo si riferisce a Marsia, il satiro della mitologia greca che venne scorticato vivo perché in qualche modo si confrontò con Apollo, perse la gara, ma il fatto stesso che si era misurato con la divinità gli costrinse, lo costrinse al supplizio. In realtà, come dire, la mitologia è piena, è densa di queste narrazioni. Queste narrazioni sono per lo più metafore, e questa metafora però serve da Mishka Kur per parlarci di un corpo sonoro che risuona nella valle con l'intensità di questa forma gigantesca. In realtà è un grande dispositivo sonoro rosso e quindi vivo, palpitante, perché poi di fatto produce suoni, come questo lavoro che in qualche modo è ispirato alle Leviatano, il potere evocativo e quasi estetico che il titolo dell'opera porta inevitabilmente con sé, è quella di rappresentare una figura mostruosa che, esattamente come ci diceva Don Paolo, diventa ancora più raccapricciante perché è fatta nel colore rosso, e il rosso è la carne, il rosso è il sangue, il rosso è la vita, e quindi c'è una dimensione, come dire, palpitante, proprio da Pulp Fiction, no? Quando vediamo quelle immagini da capricciare, troppo sangue, diciamo. Ecco, in questo caso immaginate come la grande dimensione unita al colore poi diventa realmente Pulp Fiction, no? Ecco, Kapoor è un artista che ha fatto dell'uso del colore, ma soprattutto del pigmento colorato, proprio la quasi la stessa ragione d'essere di tutti i suoi lavori. Non sono soltanto per lo più installazioni con forme perfette e in qualche modo esteticamente definite, nel senso della bellezza, ma è proprio l'uso del colore e del pigmento colorato che le rende ancora più vive, più palpitanti e più seducenti. Come assolutamente palpitante e seducente è questa Sfera di Rose di James Ribaies, che si è realizzata al Castello di Rivoli, una grande sfera del diametro di 1,5 metri, che ovviamente nel momento in cui è stata realizzata, io facevo parte del gruppo delle persone che l'hanno realizzata insieme a James Ribaies, era un oggetto assolutamente sorprendente, perché era bellissima da vedere, era profumatissima, però in questo caso James Ribaies ha voluto lavorare proprio sulla sfera, che per lui è l'essere perfetto. Quindi nell'idea di James Ribaies, che lavora con le forme perfette, con i materiali preziosi, la sfera è proprio l'essere perfetto di Parmenide. Ma tutta questa idea di perfezione lui la vedeva proprio nella logica di Eros Thanatos. Quindi sono rose rosse, sono rose bellissime, e i primi giorni c'era anche un profumo meraviglioso. Poi questa sfera di rose è rimasta esposta fino alla Marcescenza, e quindi potete immaginare che cosa è accaduto nel tempo. E quindi attraverso un'opera in cui la bellezza e la morte sono unite, da questa bellezza e di questa morte noi abbiamo avuto non solo una percezione visiva, ma una percezione complessiva. Quindi si è trattato di un'esperienza estetica, ma anche di un'esperienza sinestetica, che a partire dalla perfezione della sfera ci ha portato a riflettere proprio sul senso della vita e della morte, e quindi nella logica, come dicevo prima, di bellezza ma anche di finitezza. Mentre invece è infinito il potenziale della sfera di Eliasson, che qui alla Tate Modern realizza una visione dell'elemento che ci consente di vedere il tutto, e quindi una visione del sole, cioè che se il colore è un'espressione della luce, e in questo caso Eliasson ha voluto proprio darci, ha voluto dare a chi ha avuto l'occasione di vedere la mostra, e quindi l'umanità, una visione proprio del sole. Il sole che molto spesso nei lavori degli artisti è stato evocato, è stato rappresentato, è stato narrato, è stato descritto, qui più che del sole James Byers, che in vita era famosissimo per questa sua scrittura dove ogni lettera veniva completata con una stellina, quindi con un elemento luminoso. James Byers era l'artista innamorato delle forme compiute, innamorato dei materiali preziosi, innamorato, come diceva lui, dell'idea stessa che l'arte deve poter restituire, nel senso delle forme perfette, dei materiali perfetti, degli oggetti seducenti, e in questa sua volontà di rappresentare quanto più possibile l'idea stessa della bellezza compiuta intesa come perfezione, ci ha restituito anche quest'idea del cerchio rosso, che di fatto è una narrazione attorno alla bellezza del sole. Il sole che molto spesso viene evocato, il sole che poi è luce, la luce che è immanenza ma anche trascendenza, la luce che nell'opera di Gianni Spinelli resta come sfondo, resta come fondo, lo sfondo e il fondo che tanto è stato importante nell'arte occidentale. Se pensate all'icona, se pensate all'icona sacra, se pensate allo sfondo su cui venivano immortalati appunto le divinità, la divinità, Dio, ma anche i personaggi come l'imperatore piuttosto che i personaggi importanti, qui resta come sottofondo di un'opera che nella sua estrema semplicità Gianni Spinelli definisce tragedia civile. Qual è la tragedia civile di questa opera? Il fatto che il fondo oro è rimasto privo di identità e quindi ha valore soltanto di autorappresentazione, e quindi non ci sono più divinità, questa è l'idea di Cunegis, però non c'è neanche più un'idea di soggetto superiore degno di essere rappresentato. Resta la tragedia civile di un'assenza, e questa assenza lui la vede come l'assenza dell'uomo, e quindi in questa assenza vuota, dove rimane come memoria di un tempo passato che ormai non può più essere rappresentato, resta la dimensione umana di un cappotto, di un cappello e di un attaccapanni. Quindi tutto quello che Cunegis vede in termini, potremmo dire, di assoluta solitudine e distanza, vengono invece contestualizzati in maniera differente da Michelangelo Pistoletto, che invece nell'autoritratto sul fondo oro realizza un autoritratto di sé, ma non dà volto all'autoritratto, perché nel lavoro di Pistoletto, che è l'artista della superficie specchiante e che quindi utilizza il fondo oro anche come metafora di un possibile rispecchiamento, l'idea è che il suo volto non è importante, perché è importante il volto di chi guarda il suo lavoro. Infatti nel lavoro di Michelangelo Pistoletto l'interazione con lo spettatore è sempre fondamentale, perché mentre si osserva il lavoro e quindi la superficie specchiante, viene riflessa sempre l'immagine di chi guarda all'opera. E tornando a James Byers, tornando all'oro, l'oro è quindi l'essenza della non solo trascendenza, ma anche della perfezione divina, e quindi anche dell'aspirazione che l'artista ha di lavorare su un territorio di prossimità con tutto quello che ha a che fare con l'ideale non solo estetico del raggiungimento della perfezione assoluta, della incorruttibilità e di tutti quelli che sono gli attributi dell'oro. È un artista performer, in vita era un performer, e quindi molte delle sue performance lo vedono coinvolto in prima persona, quasi sempre sono immagini statiche, in cui lui entra nello spazio dell'opera e diventa esso stesso elemento costituente dell'opera, in molti casi lui si bendava proprio perché si dava come oggetto che doveva essere osservato, ma che osservava la sua dimensione interiore, la sua dimensione psichica. Quindi si offriva al mondo con la possibilità di essere osservato, mentre lui dal canto suo osservava la sua interiorità. Come vi dicevo prima, l'idea dell'oro è legata non solo a tutta la tradizione dell'utilizzo dell'oro, ma anche legata alla dimensione delle forme perfette, e quindi la sfera d'oro è proprio l'ideale di perfezione. Ma l'oro è anche il dorato, e quindi è anche la dimensione peach, no? L'oro è tutto quello che abbiamo detto, quindi è luce, è trascendenza, è immanenza, è eternità, è preziosità, è incorruttibilità, ma l'oro è anche dorato, e il dorato può essere solamente molto, molto peach. Ed è proprio inseguendo anche il peach che James Byers poi ha dato vita a tutta una serie di altri suoi lavori. Ancora una volta, il passaggio può sembrare forzato, e lo è, però ci consente di entrare in un altro mondo, e questo è il mondo del segno alto significante, quindi del segno che non è grafia, nel senso della grafia delle lettere, che non è segno nel senso dei numeri, e quindi elementi che servono per un altro tipo di pratiche e di abilità. Questo è il segno significante della rotazione del polso di Carlo Accardi. Carlo Accardi, che è stata una figura esemplare nella tradizione dell'arte astratta italiana, io non posso, posso solo darvi degli accenni, nel senso che c'è una tale complessità di pensiero e di lavoro, però l'aspetto interessante è che Carlo Accardi molto spesso nei suoi lavori ha portato avanti proprio quella ricerca finalizzata a ripensare la relazione tra segno, forma, colore e composizione. In questo caso, per esempio, noi abbiamo questa composizione di segni autosignificanti e quindi non rappresentativi di altro se non nella rappresentazione di se stessi, verdi su campo rosso, perché come voi sapete verde e rosso sono complementari, e così queste sono altre sue ricerche sempre molto importanti. L'altro aspetto importante di Carlo Accardi, e siamo entrati nel verde, è l'uso dei materiali industriali che entrano nella sua creazione artistica. Quindi inizialmente sono tele e poi sono foglie di sicofoil, che è un materiale plastico che lei ha utilizzato a partire dagli anni 60. Questo dipinto, per chi fosse interessato, è molto bello, e potete vederlo alla GAM, appunto nell'altro segmento di mostra, esposto in GAM, ed è sono segni argento su fondo verde, e qui abbiamo la nostra Marilyn verde. Questo lavoro è particolarmente significativo perché prima Don Paolo parlava dei colori che un bambino potrebbe utilizzare, che potrebbe raccontare, e ci parlava del giallo, del rosso e del blu. È vero, sono i colori più vicini all'espressione infantile, ma sono anche i tre primari del colore. Quindi sono anche i tre colori che, mescolati tra di loro, poi danno una gamma infinita di altri colori. Mentre il blu, il rosso e il verde, che sono appunto red, green e blu, che poi nella sintesi della luce sono la codifica RGB, che è quella codifica per cui i proiettori possono trasmettere delle immagini. Quindi pensate una scelta di questo genere per un'opera pop che è stata diffusa in modo capillare, che è diventata anche la copertina di un disco, che è stata riprodotta in un'infinità di magliette, già negli anni 60 enunciava quello che oggi è una codifica fondamentale per la riproduzione dei colori, non solo in ambito grafico, ma proprio in tutto quello che è la trasmissione dell'immagine dinamica a colori. E quindi abbiamo, come dire, una necessità di comprendere il colore, perché, come diceva anche prima Don Paolo e come indica la nostra direttrice nel primo testo in catalogo, vita e colore sono quasi sinonimi, e alcuni colori nel corso della storia, che sul verde ci ha fatto un grandissimo trattato, hanno completamente visto capovolta anche la loro dimensione simbolica. La dimensione simbolica che per esempio in questo caso realizza un ambiente, come scrive Derek Jarman, che ha ispirato molti dei miei pensieri, e credo anche di, non so, di Don Paolo, di molte persone che hanno avuto così, la fortuna di leggere questo librettino piccolo ed essenziale che si chiama Chroma, lui dice: il verde è un colore che alimenta l'anima, e quando noi pensiamo al verde pensiamo al verde, e quindi pensiamo sì a tutta una serie di significati, ma pensiamo alla natura, e quando pensiamo alla natura viva, e la natura viva contenuta all'interno di questi durissimi contenitori di acciaio che la forzano, sono in realtà una narrazione in questo caso. In questo caso Gianni Spunelli nella sua installazione con elementi veri, quindi quelle piante sono piante, grasse che rimandano a un paesaggio che ovviamente non è il nostro paesaggio. Sullo sfondo vedete c'è quella specie di contenitore grigio, quel contenitore grigio contiene il cotone bianco. Beh, il cotone bianco noi sappiamo non è soltanto un materiale, ma ha a che fare con un episodio molto importante e assolutamente rilevante della storia dell'umanità. E quindi in un momento, 2015, ma questo è un lavoro riproposto, perché questo è un lavoro degli anni 70, in un momento in cui tutto quello che sta accadendo anche a livello di migrazioni e di spostamenti è l'impegno di un artista per metterci di fronte a una visione postcolonialista dove evidentemente tutta una serie di ingiustizie non sono ancora state risolte. Mentre il pappagallo, che praticamente era stato adottato da tutti, lo dico per le persone che hanno sensibilità animalista, in realtà è sul prefo, ma era assolutamente libero di potersi muovere, era stato scelto proprio perché è un pappagallo rara, e quindi è un pappagallo che ha le piume rosse, gialle e blu, e quindi assolutamente in sintonia con i colori primari. Il verde di Giuseppe Tenone è il verde della natura, questo è quello che voi vedete, non sono dipinti ma sono assolutamente stanchi per contatto. Tenone è un artista che da sempre lavora a contatto con la natura, e tutto il suo lavoro, io faccio una sintesi estrema, è finalizzato a dimostrarci che quella che noi chiamiamo natura, quella che noi conosciamo come natura, in realtà è paesaggio antropizzato, e quindi è un derivato della cultura. Uno dei suoi primi lavori importantissimi era il calco della sua mano impresso in un tronco, e il titolo dell'opera era "Continuerà a crescere tranne che in quel punto". Qui al Castello di Rivoli abbiamo Respirare l'ombra, che questo suo lavoro sull'alloro, con tutto quello che poi rispetto all'alloro possiamo pensare e ripensare anche nella dimensione simbolica. E qui invece abbiamo un'opera di Baldassarri, anche questa è un'opera di transizione. Baldassarri ha lavorato all'interno di questo spazio che ha dipinto e ridipinto con una serie infinita di colori. Era una diapositiva che mi serviva per arrivare al giallo. Il giallo non me ne parlo, se ne ha parlato in maniera compiuta da Paolo. Il giallo è questo, è la luce pura, è la visione del sole, per quanto è possibile immaginare di poter rappresentare qualcosa che è impossibile da rappresentare. E arriviamo a questa, diciamo così, piccola scansione cromatica, perché dall'impossibilità, dal tentativo, dal desiderio di rappresentare il sole, che è l'entità suprema che poi ci consente di vedere i colori, arriviamo alla tavolozza di Klein, che è stato un grande rivoluzionario, potremmo dire, nell'ambito della pittura, già che lui ha lavorato praticamente ininterrottamente tutta la vita su una gamma cromatica che è il blu Klein, cioè un particolare tipo di blu che lui ha fatto sintetizzare da un chimico a cui tendono i diritti. Quindi quel blu è il suo blu. Il blu che però lui mette in relazione con l'oro, perché nel famoso lapislazzo di cui ci parlava prima Paolo, noi troviamo che il blu e l'oro sono compagni per l'eternità. E il blu e l'oro sono compagni per l'eternità, una volta frantumati hanno generato tutti quei cieli blu con le stelle d'oro. E poi abbiamo il rosa che è il colore dell'incarnato. E tornando a Klein ha pensato al blu proprio per quello che il blu è, e quindi il colore del cielo, del mare, dei grandi spazi. Il mare che qui è stato ricondotto a 32 metri quadri circa di mare, quindi il mare che è vasto, che è immenso e che è blu, ma che è anche azzurro, ma che è anche, diciamo, verde acquamarina, qui viene riproposto da Pino Pascali in una dimensione spaziale del metro quadro, che si potrebbe continuare all'infinito. Questo è il blu della trasmissione RGB. Quindi noi abbiamo un blu che è chimico, un blu che è pigmento, ma poi abbiamo anche un blu che è quello che vediamo, ciascuno con il suo apparato visivo, quindi sicuramente quello che vedete voi non è quello che vedo io, però lo vediamo in più. E il blu Klein, che è un'impronta fortissima nella storia dell'arte contemporanea, è un colore con cui lui ha realizzato un'infinità di lavori, dalle modelle strisciate sulle tele che diventano figure alate, fino ad ogni genere di possibilità rappresentativa ed espressiva. Un blu che è il colore che viene spesso usato anche da Anish Kapoor, di cui vi dicevo prima, il pigmento e la forma sono elementi essenziali. Faccio scorrere velocemente per arrivare a questo lavoro di Kunellis. Anche qui siamo nel punto mediano della luce, tra bianco e nero, nella scrittura, una scrittura che evidentemente è un ripensare anche in termini così concettuali, ha una dimensione storica, il nero del carbone, che è anche per Kunellis la fine di un'epoca industriale, di un'epoca produttiva, un cortocircuito spazio-temporale in cui appunto ripensiamo all'epoca industriale, però lui lo fa con una sorta di retaggio romantico, per cui non è la locomotiva, ma ancora una volta lui riprende in mano il cavallo e porta il cavallo sulla rotaia, in questo percorso senza inizio e senza fine, che è un omaggio a tutto la cultura industriale. È un tempo spogliato di miti e di eroi, quello di Gianni Sunetis, rimangono i cappotti come possibilità, come memoria, come testimonianza, e sono scuri proprio perché alludono a una presenza assente e sono in qualche modo già diventati altro, perché nell'essere memoria e corpi però sono già diventati materiale compositivo. Queste due immagini sono molto simpatiche perché queste sono due grandi miti dell'arte contemporanea, un esempio di Baez, l'altro e Joseph Beuys. Sono veramente due modi diversi di intendere l'arte, la cultura e l'impegno, sarebbe troppo lungo adesso affrontarli, però mi piaceva anche in questo caso che fosse un'immagine di transizione, e mi sto avvicinando alla fine, che ci porta a riconsiderare il nero, quindi riconduciamo queste immagini alle cose che ci ha detto già Don Paolo, il nero che in qualche modo è anche il condensato, no? Dello scuro, della paura, della tenebra, ma noi sappiamo che è molto di più. Il nero, che nel caso di Cannarcardi è lo sfondo per il bianco, per questa organizzazione di segni meravigliosi, autoproliferanti, assolutamente privi di significato, nel senso che non sono lettere, non sono numeri, ma sono, come chiamava lei, famiglie di segni. Famiglie di segni che ci portano a pensare al colore come sostanza colorata. Ecco, qui non si dipinge più, qui è la luce colorata che diventa opera, la luce colorata che diventa opera e che ovviamente ci porta a riconsiderare tutti questi grandi esercizi più che opere, proprio di pensiero nella dimensione concettuale, rispetto alla relazione tra percezione e colore. Il quadrato è sempre lo stesso, i quadrati ricavati all'interno, le figure geometriche ricavate all'interno sono sempre le stesse, quello che cambia è il nostro modo di vedere, quindi è quella cosa che tecnicamente si chiama dinamismo cromatico, che ci porta a vedere per esempio un nero che affonda, un bianco che avanza e poi tutta una serie di altre cose che adesso qui sarebbe molto lungo da descrivere. Una visione del mondo e delle cose che gli artisti hanno anticipato, pensate, per noi oggi è facile parlare di pixel, ma questo è un lavoro del 1951, quindi è proprio vero che c'è una preveggenza degli artisti, come c'è anche una modalità di pensare ai problemi e trovare delle soluzioni estetiche. E allora, pensando al colore, questi sono tutti sacchetti di plastica che Martin Tailloux utilizza per creare questa immensa scultura, che però è una bellissima visione di un oggetto colorato che magari non è rappresentativo di nulla, ma che diventa fortemente rappresentativo di se stesso. Come anche questa opera potete vederla alla GAM, i pavimenti di Jim Lenghi, che vengono realizzati con scotch adesivi colorati, che per esempio alla GAM hanno anche la caratteristica di essere riflettenti, perché sono carte rifrangenti, che cambiano la percezione degli ambienti, degli spazi, e che danno anche una sorta di vertigine, quindi mentre scendete le scale fate anche attenzione perché la vertigine è dietro l'angolo. Opere che hanno affrontato il tema del colore da tanti punti di vista, e qui ritorniamo al colore industriale, il colore dato senza alcuna emozione, il colore che è il colore della lamiera, appunto dell'auto piuttosto che della moto, e che portato nell'ambiente dell'arte diventa oggetto per una composizione. Il colore che nel caso di Solewitt consente di ripensare gli spazi, esattamente come abbiamo fatto noi a Monticelli di Ongina con un brutto muro, che in realtà non era un muro ma che era un assemblaggio di cemento che separava un'azienda agricola dal paese, che stava diventando veramente un problema, e che noi con i bambini delle scuole abbiamo riconsegnato come orizzonte visivo, e ovviamente adesso sono tutti un po' più felici. Il colore che viene sintetizzato dall'industria chimica, e che, pensate un po', alcuni colori del Pantone contemporaneo sono stati sintetizzati a partire dalle ricerche sui medicinali. Quindi l'industria farmaceutica viaggia di pari passo con i produttori del colore. Questa è anche la ragione del perché Daniel Ernst usa questi oggetti, questi elementi all'interno della sua composizione. Ed eccolo qui, 1025 colori, questo è il Pantone contemporaneo. Pensate che cosa ha significato a cavallo tra 800 e 900, probabilmente all'inizio del secolo non erano tutti questi gli oggetti definiti, intendo come colori. Pensate che cosa ha significato avere a disposizione tutta questa gamma cromatica rispetto invece alla possibilità o alla necessità di produrre il colore in studio. E poi abbiamo il colore che, come si diceva prima, è essenzialmente pigmento, ma è anche natura, ma è anche cultura, e questi sono le farfalle di Damien Hirst che mantengono inalterata la loro bellezza. Come vi dicevo prima, non ci siamo messi d'accordo con Don Paolo, ma la nostra tavolozza è la medesima, quindi abbiamo il blu, abbiamo il verde che, per esempio, nei campi da golf si chiama green, quindi il colore definisce il luogo, il verde che troviamo appunto in natura e che troviamo anche in prodotti industriali, il giallo che è giallo sole, ma che è anche giallo limone, il rosso che è pigmento, che è pigmento, che è framboise, c'è tutta una serie di questioni. Questo è un macro ingrandimento dell'ala di una farfalla. Mi avvio alla conclusione con queste immagini meravigliose di un lavoro che si chiama Eccentrico, che è stato realizzato da Daniel Durand al Grand Palais nel 2012, e sono tutti dischi colorati, spostati, quindi eccentrici rispetto al disco centrale, e disegnavano, configuravano questa sorta di macro caleidoscopio in cui le persone erano invitate a interagire. Mi avvio alla conclusione con questi quadrati colorati di Peter Halley, che in realtà sono rappresentazioni astratte di circuiti e superfici. Siamo partiti dal quadrato nero, siamo partiti dalla grande ombra che tutto viene e tutto contiene, che è un enunciato teorico ma anche teologico, abbiamo visto, e concludiamo con questa meravigliosa immagine del quadrato che è diventato gioco, perché si è fatto tanga. Questa è l'immagine conclusiva di un'attività che abbiamo realizzato in Unimanagement, perché ci occupiamo anche di formazione manageriale e portiamo i contenuti dell'arte nella formazione ovviamente non tecnica dei manager. Mi piaceva l'idea di ripensare questo antico gioco che parte appunto dal quadrato, che configura sette elementi, e che a partire da questi sette elementi abbiamo una possibilità combinatoria infinita, come infinito è stata la vostra pazienza, e infinite sono le possibilità di parlare di colore. Grazie.
Grazie. veramente, grazie per la disponibilità, l'accoglienza di questa giornata, ringrazio tutti voi, chissà dovremmo ritrovarci nuovamente per proporre qualcosa di bello, perché l'arte fa crescere in umanità, abbiamo bisogno di fare sempre più umani. L'augurio che possiamo fare è quello di una vita colorata, questo è l'augurio che vi lasciamo. Ringrazio anche Daniele Alberti che mi ha curato tutte le slide, quindi è doveroso ricordarlo. Grazie e buona serata.